Ovviamente stasera parleremo di Yomas Yikaron, parleremo di soldati, eccetera. Il primo articolo parla, dice così: il Rebbe e i soldati israeliani vittime di guerra. Nell'estate del 1976, il Ministero israeliano della Difesa organizzò un viaggio negli Stati Uniti per un gruppo di soldati disabili. Ovviamente dalla guerra sono stati feriti e rimasti disabili. Queste erano vittime delle diverse guerre che il paese aveva conosciuto fino ad allora. Nel corso del viaggio, una delle tappe si recarono dal Rebbe. Furono fatti salire con le loro sedie a rotelle su 10 grandi pullman che li trasportarono dal loro albergo che si trovava a New York, cioè immagino Manhattan, fino a 770 Eastern Parkway, dove si trova il Rebbe, dove si trova la sinagoga. Il Rebbe fu particolarmente commosso. Con il sorriso sulle labbra, li accolse calorosamente, stringendo la mano di ciascuno di loro per diversi minuti e trasmettendo parole di incoraggiamento. Successivamente si rivolse al gruppo pubblicamente e si espresse in questi termini. Sentite bene. Se una persona è stata privata di un organo o di un arto o di qualche facoltà, questo significa che Dio gli ha concesso delle forze speciali per poter superare le restrizioni e compiere ciò che un uomo, tra virgolette, normale non riesce a compiere. Questa frase è pazzesca. Qua il Rebbe sta dicendo a questi soldati che hanno perso le gambe, che hanno perso ognuno con la sua storia, erano persone normali, con tutti gli arti funzionanti, a causa della guerra sono stati feriti, eccetera, eccetera. Il Rebbe dice: sappiate che quando una persona ha un deficit, ha una mancanza, ha un qualcosa che appunto, come qui, la mancanza di un organo, eccetera, eccetera, vuol dire che Dio gli ha dato delle forze speciali che anche nonostante questa mancanza, loro possono fare comunque quello che una persona riesce a fare con tutti gli organi sani. Infatti si dice che le persone magari che hanno uno dei sensi che non funziona bene, che sia l'udito, che sia la vista, eccetera, eccetera, gli altri sensi sono più forti. E chi ha, riesce a vivere comunque, nonostante carenze fisiche, vuol dire che ha più forza di un uomo che ha tutti gli organi che funzionano bene. Perciò la Rebbe dice a loro: voi siete questo caso. Voi non siete né disabili né infermi. Siete delle persone speciali e uniche e possedete delle potenzialità che nessun altro possiede. Attenzione, quando Rebbe dice delle parole, non è un politico che dice parole, è gratis dire parole. Il Rebbe, ogni sua parola è pura verità. Ok? Il Rebbe non fa complimenti, non dice falserie, cose per compiacere le persone. Quello che esce dalla bocca di un tzaddik, di qualsiasi tzaddik, è puramente verità, è puramente quello che lui pensa e crede. Perciò quando il Rebbe viene a dire non guardatevi come dei disabili o come dei infermi, sappiate che siete persone speciali e uniche e possedete delle potenzialità che nessun altro possiede, vuol dire che veramente loro hanno delle possibilità che altre persone che fisicamente sono a posto non hanno. Suggerisco quindi, dicerebbe, che non vi si indichi più come infermi o disabili di Tzahal, dell'esercito israeliano, ma come i distinti di Tzahal, dell'esercito israeliano, termine che sottolineerebbe la vostra peculiarità. Metsuyan in ebraico, voi li chiamati Metsuyanei Tzahal. Metsuyan vuol dire distinto, qualcuno che spicca. Perciò non siete delle persone che sono disabili a causa della guerra, ma siete persone distinte a causa della guerra, dell'esercito israeliano. Di nuovo, il Rebbe non viene a dire belle parole per compiacere. Il Rebbe dice quello che lui pensa che è la verità. Teniamo a mente che a quell'epoca, perciò nel 76, questo approccio non era comune. Per esempio, il Rebbe, quando in ebraico ospedale si chiama Bet Cholim, la casa dei malati, tradotto tradotto. Il Rebbe dice: perché chiamarlo la casa dei malati? Bisogna chiamarla Beit Rofin, la casa dei dottori. Dice: che differenza fa? Un nome, dice, no, fa tanta differenza. Perché quando c'è un malato che si trova in un posto, se questo posto si chiama la casa dei malati, lui si identifica come un malato. Se questo lo chiamiamo come la casa dei dottori, lui si identifica come una persona che è venuto, che si sta curando. È molto diverso. Psicologicamente anche, perché c'è tanto nella guarigione, c'è anche tanta psicologia. Perché se una persona psicologicamente accetta, vuole guarire, si sente che è sano, che può guarire, eccetera, fa molto. Allora, se uno viene etichettato, tu sei un malato, capisci bene che la psicologia, il suo morale sicuramente non lo aiuta più di tanto a... Stasera siamo tutti spariti, siamo soltanto io e te, Jaime, Vittorio. Tutti si nascondono perché hanno tutti i bigodini, nessuno si è fatta... Si è pettinato, si è struccato. Ok, fa niente. Oh, ecco la Claudine, bravo, bravo, bravo. Ok, perciò. Perciò l'ospedale, eccetera, eccetera. Teniamo a mente, no, già che abbiamo interrotto, c'è anche un altro esempio. Il Rebbe dice anche, una volta, sempre nello stesso modo di vedere, no? Tutto in positivo. Una volta. Uno era venuto da Rebbe o ha scritto a Rebbe, non è importante, dicendo: Rebbe, c'ho tanti problemi che devo superare. Allora il Rebbe dice: ma scusami, perché li chiami dei problemi? Devi chiamarli dei challenge, come si dice,
Opportunità, delle sfide, delle
sfide.
opportunità, forse sfide.
Le
Challenge.
sfide, grazie, grazie. Che poi appunto il Rebbe dice ogni sfida è un'opportunità, perciò avete ragione tutti e due. Perciò il Rebbe dice se tu già guardi il problema, lo chiami problema, di norma il problema è una cosa che rimane e non si risolve. Poche volte i problemi si risolvono. Allora se tu già mentalmente lo vedi come un problema, ti peserà di più. Guardalo come una sfida e quando una persona ha una sfida, automaticamente è incoraggiato e stimolato a combattere, a far fronte a questa sfida affinché appunto possa diventare una possibilità. Come l'hai chiamata, Vittorio? Una
Opportunità.
opportunità. la gran parte delle cose che noi abbiamo, delle sfide quotidiane, tutto sta in come noi le guardiamo e come noi le approcciamo. Perciò va avanti e dice: teniamo a mente che a quell'epoca questo approccio del dire che voi siete speciali anziché non era comune, ma nemmeno tra i medici che usavano ancora dei termini con connotazione negativa. Il Rebbe invece applicò in quel caso l'adagio hasidico: pensa bene e tutto andrà bene. Perciò Jovanotti, quando ha fatto la canzone 10-20 anni fa, aveva studiato un po' di Hasidut anche lui. Penso positivo. Ok, ho anche la Berlin è risuscitata. Benissimo. A questi uomini, questi soldati, che avevano perso l'uso dei propri arti per difendere il loro popolo, il Rebbe trasmise parole confortanti, calorose ed ottimiste. Alcuni di essi ammisero che si trattò della prima volta che sentivano parole positive senza recepire nessun atteggiamento di pietà, di colpevolezza o peggio di repulsione. Sapete cos'è la cosa peggiore per un portatore di handicap o qualcuno che ha degli handicap? Che la gente non riescono a guardarli negli occhi. Perché ci vergogniamo di guardarli negli occhi, perché siamo a disagio per loro, allora evitiamo di incontrare i loro occhi perché ci sentiamo a disagio, perché noi stiamo in piedi e camminiamo e loro sono sulla sedia a rotelle. E questo è quello che qua dice: loro non hanno, il Rebbe non li ha fatti sentire come ah, ho pietà di voi. Il Rebbe li ha trattati come qualsiasi altra persona, tra virgolette, normale, come se fossero veramente normali. Perché? Perché il Rebbe vede in ognuno di loro sono persone normali, semplici, anzi, prima abbiamo detto che hanno più possibilità. Perciò il Rebbe non ti fa sentire mai a disagio, mai, ah, il Rebbe ci parla così, è carino con noi, ci dà la mano, è perché noi siamo portatori di handicap. No, il Rebbe incoraggia e dà sempre uno spirito positivo senza mai farti sentire a disagio. Quando il Rebbe tornò nel suo ufficio, vuol dire finito questo incontro, il suo segretario poi rivelò che ci volle una settimana al Rebbe per riprendersi da questo incontro. Ricordiamoci che il Tzaddik, in questo caso il Rebbe, lui qualsiasi cosa dice non è una cosa esterna, che dalla bocca fuori. Qualsiasi cosa lui dice è qualcosa che viene dall'interno. Perciò quando una persona, quando avrebbe a che fare, in questo caso, con portatori di handicap, lui entra dentro loro, entra nel loro, si immedesima nei loro handicap, nelle loro difficoltà, nelle loro sofferenze. Per questo che avrebbe riesce a dire sempre la parola giusta nel momento giusto, perché entra nella persona. Perciò in questo caso se erano 10 pullman, erano una marea di persone, tante persone. Perciò per lui entrare a far parte nella mente, nel corpo, nella situazione, nella morale, diciamo, di queste persone che erano portatori di handicap, era uno sforzo fisico anche. Perché non so se riesco a rendere l'idea, un tzaddik che dice solo la verità. Allora, per poter parlare a delle persone che hanno degli handicap, deve al 100% immedesimarsi, entrare in loro, per poter dire le parole giuste. E non per poter non dire dall'alto verso del tzaddik che parla verso l'handicappato che ascolta. Scusatemi la parola, no? Perciò il Rebbe non vuole fare questo. Il Rebbe dice: io entro dentro la tua atmosfera mentale e Per questo che io riesco a parlarti a quattro occhi, Gova e Naim, vuol dire non dall'alto verso il basso, stesso altezza di occhi. Il che mi fa venire in mente una storia di uno dei re precedenti che era se non sbaglio, il Maharaj, comunque uno dei re precedenti che l'ho raccontata negli altri Shiurim del giovedì, che una volta, quando lui aveva udienza privata con le persone che venivano a parlare, eccetera, una volta è entrato un qualcuno, ha chiesto una domanda di come migliorare se stesso, qualsiasi fosse la domanda, non è importante. A un certo punto il Rebbe chiede a questa persona di cortesemente uscire un attimo dal suo studio, dal suo ufficio. Dice: lasciami pensare un attimo, poi ti chiamo io. E poi sentivano da dietro la porta era chiusa, come il Rebbe stava piangendo, singhiozzando, una cosa mai sentita. Per lungo tempo il Rebbe ha preso un break e non si capiva il Rebbe cosa stesse facendo lì dentro da solo. Dopo un lungo periodo, forse un'ora o quello che era, apre la porta e chiama questo ebreo, dice: ok, adesso puoi entrare, e gli dà la risposta alla sua domanda, qualsiasi fosse. Ok, finita la serata, il segretario gli chiede: ma Rebbe, cosa è successo? Che per mezz'ora, un'ora piangevi, hai fatto uscire la persona, l'hai fatto aspettare. Non è mai successo cosa del genere. Cosa è successo? Racconta. E Rebbe dice: ogni ebreo che entra qui in stanza da me e mi chiede qualsiasi cosa mi chiede, di come migliorare, di come dare del suo meglio, eccetera, io non è che gli do una risposta così, la prima cosa che mi viene in mente. Io mi immedesimo nella persona. Vado a vedere questa mancanza che lui ha, questo challenge che lui ha, lo vado a vedere in me, se trovo un qualcosa di simile che anch'io ho di questa mancanza, di questa problematica che lui ha, perciò mi immedesimo in quella cosa e quando guardo me stesso in rapporto con questa mancanza che lui ha, riesco a capire cos'è la risposta da dare, perché lo vedo dentro, su di me, no? Dice: quando è entrato questo personaggio qui e mi ha chiesto quello che mi ha chiesto, io non riuscivo a trovare la risposta perché non trovavo quella sua mancanza nella mia persona. Non riuscivo a trovare un qualcosa di simile dentro di me. Perciò gli ho chiesto di uscire. Sono andato in introspezione, ho scavato dentro di me, ho pianto, ho fatto quello che ho fatto, finché ho trovato un pochettino, un qualcosa simile dentro di me, e allora ho capito come mettere a posto, e allora sì che potevo rispondere alla persona. Ho reso l'idea, la storia rende l'idea? Perciò vuol dire che questo anche per tutti noi. È molto facile dare dei consigli, fai questo, fai quell'altro, ordinare ai figli, ai genitori, a chi sia, a chi ci sta accanto, fai questo, fai quest'altro. Però prima di emettere qualsiasi sentenza, la persona che dice una cosa deve sentire il disagio di quella persona, deve immedesimarsi in lui per poter dare la risposta giusta. Io non so quanti lo fanno questo, perché noi vogliamo sempre dire la nostra risposta, dare il nostro giudizio, quando in realtà magari la persona che abbiamo davanti vuole sentirsi un qualcosa di non giudicato, ma aiutato a migliorare la sua persona. Perché se ogni volta che qualcuno fa qualcosa di male, chi gli sta accanto lo giudica, allora capisci benissimo che dopo un po' uno non verrà mai più da te a chiedere consiglio o conforto, perché tu se lo giudichi ogni volta, allora lui perderà l'emozione. Ma poi non soltanto questo. si sentirà sempre demoralizzato. Perciò noi non dobbiamo dare sempre il nostro pensiero a che sia fastidioso. Al contrario, dobbiamo essere capaci di rafforzare, di dare un buon morale e parole di conforto alle persone che possono appunto elevare se stesse. È facile giudicare, è facile buttare giù una persona, ma è più difficile aiutare una persona a prendersi in mano. Perciò tutto questo lo vediamo appunto nell'ottica del Rebbe verso qualsiasi cosa di negativo, ma di come lui, questi ragazzi che hanno, sono, il Rebbe ha sempre dimostrato il suo onore, il suo rispetto per i soldati israeliani in generale, specialmente per quelli come questi che sono in guerra, si sono fatti male e così via. Perché il Rebbe dice, queste persone rischiano ogni giorno la vita per la sicurezza del popolo ebraico, in terra di Israele e fuori dalla terra di Israele, non soltanto in terra di Israele. Perciò il Rebbe dice, loro sono degni del massimo onore da parte di tutti noi, per quello che loro fanno. Ok, a voi. Cosa volete dire, chiedere, aggiungere? Ecco, Claudine, di qualcosa.
Allora, volevo fare una domanda, ma il Rebbe ha mai incoraggiato il gruppo di Chabad ad arruolarsi?
Scoraggiato?
No, incoraggiato.
Ha incoraggiato? Sai che non lo so. Io mi ricordo però, quando io ero ragazzino ed ero in Yeshiva in Israele, ero ancora giovane, non capivo come funzionavano queste cose. A un certo punto, di tanto in tanto, uno dei maestri, uno dei rabbini spariva. Poi ho scoperto che era il loro turno, che erano dei riservisti, con dei miluim, che andavano a fare il mese o quello che era si chiamano riservisti, no? Allora ho capito che loro avevano fatto il militare e andavano a fare anche poi. Perciò il Rebbe sicuramente non ha mai vietato di fare questo, sicuramente, ma incoraggiato sinceramente direi una bugia. Non lo so. Però vediamo che appunto quelli lì della mia Shiva erano andati, i miei maestri erano andati.
Rav,
Qualcun altro?
incoraggiato non lo so neanch'io, ma neanche scoraggiato.
Scoraggiato sicuramente no, certo. No. No, ma è pieno, ma sempre di più è pieno di Haredim che fanno, Haredim in generale, Chabad, che vanno al militare e così via. Perciò è
Allora,
ormai.
hanno fatto anche la Nahal Haredi, che è una parte della. Aspetta, si chiama Nahal Haredi ed è proprio una divisione.
Ah, è perché hanno bisogno del minyan, del cibo come si deve. Ok. Vittorio, vuoi dire qualcosa?
Ma sicuramente fare questa introspezione per entrare la coscienza e nel sentimento della persona che ti pone un problema è una cosa veramente, diciamo, difficile, tra virgolette, perché non ci siamo abituati, probabilmente. E quindi richiede un lavoro, uno sforzo interiore per portare il problema che è l'altra persona al proprio interno. È ammirevole, è molto ammirevole.
Ammirevole non tanto per la difficoltà,
No,
per
per
l'idea di
l'idea di
non dire niente senza sentirlo su di me.
sì,
E
è
questo
per
è.
aiutare la persona che è venuta da te per avere un consiglio, un aiuto, ecco. Eccezionale, veramente.
Dare fiato alla bocca è molto facile. Però appunto, ok. Benissimo. Allora, secondo articolo, vediamo quale scegliere. Bisogna fare tutti questi. Dai, Israele, cosa possiamo fare? Mentre scriviamo queste righe, ma mi sentite bene? Ok.
Molto bene, molto bene.
Non sono abituato a parlare senza cuffie, mi sento. Ok. Mentre scriviamo queste righe, i pensieri di tutti gli ebrei del mondo sono rivolti ai nostri fratelli e alle nostre sorelle in Israele. Con i nostri soldati che rischiano le loro vite per eliminare la minaccia dei terroristi verso il nostro popolo. Con i loro parenti ed amici in ansiosa attesa di qualunque notizia al loro riguardo. Con i civili innocenti, anziani, giovani e bimbi piccoli che sono stati rapiti dai terroristi. Con gli abitanti di Israele che si trovano sotto al terrore costante rivolto alle loro case, agli asili, ai centri commerciali. In un momento del genere, ogni ebreo si sente legato alla terra di Israele. Pur essendo fisicamente distante, e domanda, ogni ebreo si chiede: che cosa posso fare? In quale modo posso aiutare i miei fratelli in Israele? Cosa che ci siamo chiesti tutti da quando la guerra è cominciata, tutti ci chiediamo cosa, come possiamo aiutare loro. Tanti sono da Roma, hanno organizzato dei gruppi che sono andati lì a aiutare l'agricoltura ed era bellissimo. Tanti hanno mandato soldi, tanti hanno mandato ognuno, ma la domanda rimane, anzi, molte volte per noi che siamo qui lontani, è più frustrante sapere che abbiamo i fratelli di là e noi stiamo qui bene e non stiamo facendo, pensiamo che non stiamo facendo niente per loro. Il Rebbe ci ha insegnato che c'è qualcosa invece che sì, che possiamo fare. Ci ha insegnato il potere di una mitzvah. Andare a aiutare a raccogliere le patate sicuramente era un aiuto, è un aiuto. Organizzare il cibo come hanno fatto per mesi, sicuramente un aiuto. Ma adesso noi parliamo di spiritualità. Una mitzvah ha il potere di penetrare nella nostra essenza, dove siamo tutti uno, e dove la distanza fisica non ha importanza. Se tu sei in Australia e fai una preghiera per i soldati in Israele, non c'è separazione di tempo, sei unito con lui perché stai pregando per lui. Perciò nel mondo spirituale non c'è distanza di spazio. A questo livello, una nostra buona azione aiuterà a portare la salvezza ai nostri fratelli. Durante altri conflitti nella terra di Israele e durante momenti pericolosi per il popolo ebraico, il Rebbe suggerì di osservare alcune mitzvot per incoraggiare le benedizioni e la protezione divina per i soldati. Nello specifico, vado a leggere, dice: alla vigilia della guerra dei 6 giorni nel 1967, quando il mondo intero aveva predetto, Chas Shalom, l'imminente distruzione di Israele, il Rebbe lanciò la famosa campagna dei Tefillin, quella che ancora oggi c'è, e ci assicurò che avremmo visto grandi miracoli. Egli citò la promessa della Torah che nel merito della mitzvah dei Tefillin, quella frase che io ho messo stamattina, no? Devarim 28 di Deuteronomio 28 10. Cosa dice? E tutti i popoli della terra osserveranno che tu sei il popolo chiamato con il nome di Dio e ti temeranno. Praticamente questa frase della Torah dice che che chi vede su di te questa aura, il nome di Hashem su di te, allora se lui è un malintenzionato, avrà paura di te. Cosa si intende? Allora, la Gemara dice, questo si intende i tefilin. Quando un ebreo mette tefilin sul braccio e sulla testa, chi è malintenzionato avrà timore di te, ma non quando ce li hai addosso in quel momento. Tutto l'arco della giornata, se tu la mattina hai messo tefilin, tutto il giorno l'aura rimane su di te e tutti vedono che c'è il nome di Hashem su di te. Perché abbiamo studiato tante volte, no? Quando tu fai una mitzvah, il tuo corpo fisico assorbe un'aura speciale, una luce speciale. Ogni mitzvah che facciamo abbiamo luce addosso. Perciò, in qualche modo, il malintenzionato ha un attimo di timore verso di te quando quel giorno hai messo i tefillin. Questo è Deuteronomio 28:10. Allora, il Rebbe ha spiegato, ha preso questa frase della Torah e ha detto nel 67, ragazzi, c'è questa mitzvah, c'è questo antidoto di fare paura ai nemici mettendo i tefillin. E Reb ha detto, i soldati forse non potranno mettere tefilin, devono fare la guerra. Perciò chi sta facendo la guerra, magari, senza magari, durante la guerra, non, se non puoi fare altro, non puoi mettere tefilin. Hai il nemico davanti, tu stai dicendo, aspettate che vado a pregare? Allora, molte volte, chi sta facendo la guerra è esente magari da tefilin, se proprio non riesce a farlo. Allora, Reb ha detto, noi siamo tutta una famiglia. L'ebreo in Australia, con i soldati in Israele, anche se sono migliaia di chilometri di distanza, però quando lui mette tefillin, la protezione va per i soldati che sono in Israele, che loro adesso non riescono a mettere tefillin. Essendo appunto che siamo una famiglia unica e che non c'è, nella spiritualità non c'è distanza, allora Rebbe ha cominciato quella campagna e ha chiesto a tutti i suoi discepoli, tutti i Hasidim, andate nelle strade, negli uffici, nelle scuole, dove non sia. Incontrate ebrei, mettete tefilin con loro e i loro tefilin aiuteranno i nostri soldati a vincere. Questo è successo nel 67 e Baruch Hashem ha funzionato. Perché ricordiamoci che Dio benedica i nostri soldati, però la vittoria e la sicurezza viene da Dio. Dio usa loro come i tramiti, come la protezione, ma è da Dio che viene la protezione. Perciò se noi in Israele e fuori Israele preghiamo, studiamo, facciamo mitzvot e le dedichiamo ai soldati, alla pace, alla terra di Israele, allora Hashem manda la protezione, manda la vittoria. Poi, nell'estate del 73, 6 anni dopo, poco prima dell'attacco a sorpresa della guerra di Yom Kippur, il Rebbe chiese che i bambini ebrei si riuniscano per pregare e dire, proprio bambini specialmente, e dire parole di Torah al Kotel, al muro del pianto e in altri luoghi in Israele per realizzare il versetto dei Salmi di Re Davide, 8, capitolo 8, frase 3, che c'è scritto: dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai fondato la tua potenza per fare sparire i malvagi. Potente sta frase. Re Davide dice, tu Hashem hai fondato la tua potenza non su chi è forte fisicamente, ma sulla bocca dei bambini e dei lattanti, ovviamente bambini e lattanti che sono puri, che non hanno peccato e non hanno nessuna malignità, eccetera. Proprio su di loro è la forza del popolo ebraico per far sparire i malvagi. Perciò Reb ha detto, usiamo questa frase di Re Davide per loro vadano a pregare per la salvezza della guerra di Yom Kippur. Poi un altro caso ancora. Nel 1976, durante la cattura degli ostaggi a Entebbe, il Rebbe incoraggiò l'importanza della mitzvah di Mezuzah, enfatizzando la protezione che essa genera. Vedete, per ogni situazione, il Rebbe ha saputo dire in questa situazione Tefillin, in quella situazione i bambini, in quell'altra ancora la Mezuzah. Perciò, perché ha enfatizzato che ogni casa ebraica abbia la Mezuzah? Perché la Mezuzah genera protezione. Come hanno detto i nostri saggi, un re umano siede nel suo palazzo e i suoi servi lo proteggono dall'esterno. Mentre voi dormite nei vostri letti e Hashem vi protegge tramite la mezuzah sui vostri spiriti dall'esterno. Infatti la mezuzah la mettiamo fuori, non all'interno, ma fuori dalla porta, come qualcuno che da fuori ci sta proteggendo. Andando avanti, nel 1982, durante la guerra in Libano, il Rebbe lanciò una campagna per incoraggiare ogni ebreo a, non so se questa la conoscete, a comprare una lettera in un Sefer Torah, in un libro della Torah, per promuovere, adesso spiego, per promuovere l'unione e la fratellanza. Praticamente, quando si scrive il rotolo della Torah, no? La Torah si scrive a mano. Nella Torah ci sono migliaia di lettere. Il Rebbe ha detto, nell'82, ha cominciato questa campagna e ha detto, cioè, ogni persona, quando si sta scrivendo un nuovo libro della Torah, che compri una lettera, un dollaro, non è importante quanto paga, ma che ogni ebreo abbia una lettera che dice in questa Torah io ho una mia lettera. È geniale. Questo comprare con un dollaro significativo, così simboleggia una cosa molto, un dollaro, come si chiama, simbolico. La campagna era per incoraggiare, per promuovere l'unione e la fratellanza, perché se ognuno di noi ha una lettera della Torah, insieme tutti noi abbiamo, ognuno di noi ha un pezzo della Torah. In molte altre occasioni, quando il popolo di Israele fu minacciato dai suoi nemici, il Rebbe incoraggiò a reagire studiando più Torah, pregando e dando tzedakah. Perciò qua abbiamo visto, come abbiamo appena letto, in ogni situazione avrebbe saputo dire cosa fare. Perciò vuol dire che non dobbiamo rimanere inermi e dire: ah, io sono lontano, non posso andare a prendere le armi. Non per forza dobbiamo combattere con le armi, ma dobbiamo combattere con la spiritualità. Perciò i soldati vanno con le armi, ma come tanti video anche voi avete visto, che i soldati senza la kippah, non parlo di quelli ortodossi, ragazzi senza kippah che lanciano un messaggio e dicono: per favore continuate a pregare per noi, a fare mitzvot per noi, perché noi vinciamo grazie alle vostre preghiere. E sottolineo, ragazzi senza la kippah vuol dire che non sono ragazzi super super osservanti, ma loro capiscono che appunto è la forza di SM, la forza di tutti noi, il nostro amore, le preghiere che fanno vincere loro. Perciò detto da loro, per noi deve essere oro colato. Ok, perciò eravamo rimasti al cosa fare e poi siamo entrati nel parlare di queste cose qua specifiche. Adesso andiamo avanti. Ok. Non sottovalutiamo la forza del bene. Con un'unica buona azione, qui e ora, possiamo contribuire alla vittoria e alla sicurezza degli ebrei in Israele. Cogli l'occasione per fare uno o più dei seguenti mitzvot, delle seguenti mitzvot, ogni singola mitzvah fa una grande differenza. Vi ricordate, vi ho raccontato mesi fa di quella signora in Israele, era appena scoppiata la guerra. Lei telefona in un centro Chabad vicino a casa sua, nella sua città comunque, e lei dice, risponde qualcuno, e lei dice, guarda, io in vita mia non ho mai acceso le candele di Shabbat. Sapete cosa vuol dire in Israele una donna che non ha... vuol dire che proprio è distaccata da tutto. Le candele, ma almeno una volta a scuola, zero. Mai, e non so neanche come si fa, dice. Però mi sento che questa mia mitzvah può aiutare la situazione. Era appena scoppiata la guerra. Per favore aiutatemi a fare questa mitzvah. Dice, io sono a casa da sola con bambini, non posso neanche, non ho candele perché non le ho mai accese, non posso neanche uscire a comprarle e non so neanche la benedizione che si deve dire. Per favore aiutatemi. Il Beit Chabad della sua città ha mandato qualcuno con candele, con un foglietto che gli insegna, che gli scrive la Bracha, e quella donna lì ha acceso le candele per la prima volta, una madre di figli, per la prima volta in vita sua. Perché anche una donna del genere, che non ha avuto, probabilmente non ha avuto mai educazione ebraica, ferrea, non ha avuto le emozioni, eccetera, eccetera, per fare le mitzvot, se lei si sente che la sua mitzvah è importante in questo momento per la situazione, questo la dice grande. Vuol dire che se lo fa uno che ci crede, che lo fa sempre, è un conto. Ma una donna che, del genere, che non ha mai fatto la mitzvah e si sente che deve aiutare con le sue mitzvah, questo vuol dire che veramente la spiritualità aiuta in questi momenti. Studio della Torah, suggerimenti. Apri un libro e studia, frequenta una lezione o vai su gymtv.it. Poi prega per la sicurezza di tutti i soldati di Israele e per tutti gli abitanti di Israele. Suggerimento: solitamente si recita il Salmo 20 in momenti simili, che 20 sono, è brevissimo. Tzedakah e atti di bontà. Metti una moneta nel bossolo, dai un dono di soldi a chi ne ha bisogno o aiuta una persona in qualsiasi altro modo. Tefillin, se metti tefillin ogni giorno, se non li metti, mettili. Se già li metti, incoraggia un tuo amico a osservare questa mitzvah. Per dimostrazione online, contatta il tuo rabbino, eccetera, eccetera. Ok, Mezuzah, se non ce l'hai, comprala subito. Se ce l'hai, sarebbe opportuno tirarla giù un attimo per farla controllare a un rabbino che è capace di controllarla. Kallah, quando fai la barakah dell'impasto, allora, quando si fa un impasto della challah, il pane del Shabbat, per chi non lo sa, per chi ci ascolta nei prossimi giorni, allora se fai un chilo punto 666 di farina, perciò se fai meno di questo non devi fare la bracha, ma se il tuo impasto è almeno un chilo punto 666, allora devi, cioè la mitzvah di togliere la challah, si toglie un pezzo e si elimina dell'impasto crudo. Questa mitzvah qui ha una benedizione e quando si toglie la challah è un momento molto molto di auspicio, molto molto potente di poter chiedere benedizioni. Come le donne che accendono le candele di venerdì sera e in quel momento il cielo si apre per loro, anche il momento che si toglie la challah, questa parte dell'impasto, è un momento di grande auspicio che la donna può chiedere benedizioni per il caso, in questo caso per Israele, per i soldati. Questo l'abbiamo detto, questo l'abbiamo letto e questo articolo anche è finito. Ok, Kaya, ci dica qualcosa. Kaya Berlin. No? Berlin.
Sono qui, non trovavo.
Ah, ok. Ci dica qualcosa, dai.
Riguardo la benedizione?
Ci dia la benedizione, ben venga.
No, comunque ha un senso, cioè, quello che ha detto lei di quella signora che non aveva mai fatto niente. Quando si aggiunge qualcosa che è difficile, una mitzvah difficile che non siamo abituati a fare, sembra che è molto forte. Ma questa è una sensazione che ho già provato.
Oserei dire che quella donna che è la prima volta ci ha chiesto in vita sua, oserei dire che
Non ha più
forse ha
fisso.
più valore di una donna che tutta la vita ha acceso ogni Shabbat.
E magari non ha più
Perché
smesso
la donna che ha acceso
perché.
ogni Shabbat ormai è educata a fare questo, lo vive, aspetta tutta la settimana per fare questo, è una cosa che lei capisce. Ma questa signora che è arrivata nuova in un mondo che non conosce ancora, allora ha molto più valore di una persona che fa uno sforzo per fare una cosa nuova piuttosto che di qualcuno che è ormai abituato e consolidato nel farlo. Siete d'accordo? Ok. Qualcun altro? Rivka, vuol dire qualcosa? Niente. Ok. Benissimo, allora facciamo l'ultimo articolo. Perché i soldati in Israele si stanno procurando i tzitzit da indossare? Allora, noi abbiamo il Talit Gadol, quello che mettiamo la mattina quando mettiamo i tefillin, ma è una cosa.
Perché li proteggono.
Oh, brava! Ma quello che stiamo parlando adesso è il tzitzit che noi abbiamo sotto la camicia, è una tunica che mettiamo sotto, che abbiamo tutto il tempo, tutto il giorno con noi. La mattina lo mettiamo, tutto il tempo è con noi, come appunto David ci sta facendo vedere. Allora, questi tzitzit che si indossano, i soldati, anche quelli non osservanti, stanno tutti impazzendo perché vogliono avere un tzitzit. Domanda. Ho visto che tanti soldati vogliono indossare i tzitzit. La richiesta è talmente alta che hanno dovuto coinvolgere persone private per aiutare a preparare i tzitzit, perché i tzitzit, tutti questi nodi qua, i fili, eccetera, è una cosa fatta a mano, non è fatta a macchina. Perciò e ne abbiamo quattro di questi, due avanti, due dietro, così via. Ci sono tanti nodi, tante fiche, prende tempo a fare un tzitzit. Allora, tutti questi soldati che hanno richiesto di avere un tzitzit, è una cosa che va fatta a mano e prende tempo, allora cosa dice qua? La richiesta è talmente alta che hanno dovuto coinvolgere persone private per aiutare a preparare il tzitzit, visto che le frange vanno legate a mano. Punto. Sapresti dirmi il motivo? La persona chiede come mai la corsa al tzitzit è solo per mostrare la fierezza nell'essere ebrei o c'è altro dell'altro? Risposta breve. Oltre a essere una mitzvah importante, che lo diciamo ogni giorno, è scritto nella Torah, nel Vayom, nel terzo parashah dello Shema, che bisogna mettere tzitzit. Lo diciamo ogni volta, due volte al giorno. Oltre a essere una mitzvah importante, indossare i tzitzit è fortemente associato, come diceva Rivka, alla protezione e alla redenzione del popolo ebraico. Indossare tzitzit è protezione. Per cui, sì, questi soldati sanno cosa stanno facendo. La mitzvah di legare tzitzit agli angoli dei vestiti è particolare. In senso stretto, la mitzvah consiste nel legare tzitzit solamente a vestiti che hanno quattro angoli. La Torah dice quando avrai un vestito di quattro angoli, dovrai avere un tzitzit. Noi oggi a priori facciamo questa tunica di quattro angoli e lo mettiamo addosso, a prescindere. Così è rimasta l'alakha. Ciò nonostante, a qua lo spiega, ciò nonostante, perciò di base, fate attenzione, di base la Torah dice se tu hai un vestito che ha quattro angoli, allora sappi che quel vestito ha l'obbligo di avere il tzitzit. Ok? Se tu non metti un vestito di quattro angoli, non hai l'obbligo di mettere il tzitzit su quel vestito. Questa è la regola. Però, ciò nonostante, i saggi enfatizzano l'importanza di fare uno sforzo per osservare questo precetto, poiché corrisponde a tutte le 613 mitzvot. Perciò, di base, se io non ho un vestito che ha quattro angoli, non ho nessun obbligo di mettere il tzitzit. Però ormai è rimasto da sempre che noi facciamo questa tunica di quattro angoli per mettere il tzitzit, per metterlo anche se non ho un vestito. Capite? Non so se mi spiego. La mitzvah è: se hai un vestito di quattro angoli, allora ha l'obbligo del tzitzit il vestito. Se non ce l'hai, vai in giro senza. Però è una mitzvah così importante. Perciò i maestri hanno stabilito che no, che anche se non hai un vestito del simile, te lo crei apposta per poter mettere il tzitzit. Infatti, questa tunica ha quattro angoli e apposta lo facciamo di quattro angoli per mettere il tzitzit, per non mancare questa mitzvah così importante. Infatti, allora qua dice che questo corrisponde alle 613 mitzvot che noi abbiamo. Perché? Dice, il valore numerico della parola tzitzit in ebraico, tzadik yud taf, il valore è 600, perché ogni lettera ha il suo valore numerico. Poi, se si aggiungono i 5 nodi e gli 8 fili a ogni angolo, abbiamo 600 più 5 più 8. Vedete, qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 nodi e 8 fili. Perciò 8 più 5 fa 13, più la parola tzitzit, che è 600, fa 613. Perciò quando tu indossi il tzitzit, stai costantemente facendo come se stai facendo le 613 mitzvot ogni istante. Pertanto, indossare i tzitzit è una delle poche mitzvot che avvolgono la persona e una delle poche che si possono compiere tutto il giorno. I tefillin preghiamo, poi li togliamo, ma il tzitzit lo mettiamo la mattina e lo teniamo tutto il giorno. Ogni giorno dell'anno, non è soltanto in Shabbat specifico, tutti i giorni dell'anno, anche quando siamo impegnati in altre cose. Vediamo la nota 3 dove ci porta. Nota 3, Talmud, Menachot, Ibit. Ok. I tzitzit offrono protezione spirituale. Come sai, le mitzvot vanno osservate per eseguire il volere divino e connetterci a Dio. Allo stesso tempo, ogni precetto ha la sua qualità particolare. Quella dei tzitzit, insieme a quella dei tefillin e delle mezuzot, queste tre mitzvot, è che essi fungono da protezione da forze negative spirituali. Tefillin, mezuzot e tzitzit hanno protezione, portano protezione per cose negative. Ah, una donna dice, ah, io non posso mettere i tefillin, non posso mettere il tzitzit. La donna metterà la mezuzah. Come è scritto nel Talmud, chiunque ha tefillin sul suo capo, tefillin sul suo braccio, tzitzit sulla sua veste, e una mezuzah sulla porta è rafforzato da tutte le parti affinché non pecchi, come scritto nel versetto, e una corda triplice non si rompe facilmente. Una corda di un filo si può rompere, di due fili già più difficile, ma una corda di tre fili intrecciati è impossibile da rompere. Perciò queste tre protezioni, tefilin, mezuzah e tzitzit, sono un modo per proteggere la persona dal peccare. E il versetto dei Salmi dice: l'angelo del Signore si accampa attorno a coloro che lo temono e li salva. Colui che teme Dio vuol dire che è un rigoroso di Dio, della parola di Dio. Allora, se tu, dice il re Davide, c'è un angelo che sta accanto, sta intorno a quelli che sono timorosi di Dio. Vuol dire che vogliono fare la parola di Dio alla perfezione. Stiamo finendo. Questa asserzione si estende anche nella sfera fisica, non soltanto spiritualmente, ma anche fisicamente. Sia lo Zohar che il Midrash assicurano che i tzitzit proteggono dalla distruzione e dal malocchio. Per questo motivo l'Arisal consigliò ai suoi allievi di indossarli sempre. Di fatto, questa è una mitzvah da osservare durante il giorno, ma per via della protezione che offre, molti li indossano anche di notte sopra il pigiama, quando si va a dormire. Perciò dalla Torah stretta stretta, la notte non ho l'obbligo del tzitzit, perché c'è scritto uritemo to e vedrete il tzitzit e vi ricorderete delle mitzvot. Di notte tu non vedi, oggi c'è lampioni, ok, ma di notte tu non vedi, perciò di notte non hai l'obbligo dalla Torah di mettere il tzitzit. Però, secondo la Kabbalah, eccetera, ebbene, anche di notte, pur non essendoci l'obbligo, ma vogliamo fare anche la mitzvah di notte, perciò si mette anche la notte e anche quando si va a dormire. Infine, con una rilevanza particolare alla situazione che stiamo vivendo in queste settimane, il Midrash spiega, per merito della mitzvah dei tzitzit, i nemici di Israele verranno distrutti, i nemici, come è scritto, per afferrare gli angoli della terra affinché i malvagi vengano scossi da essi. Questa frase, questo si riferisce alla mitzvah dei tzitzit, che si afferrano ai quattro angoli dei vestiti. I quattro angoli dei tzitzit alludono all'area in cui gli esiliati verranno radunati, tutti i vari ebrei che sono sparsi nel mondo, no? E quando arriverà Mashiach verranno radunati in Israele dai quattro angoli della terra, e i tzitzit, appunto, alludono alla resurrezione anche dei defunti che avverrà durante la redenzione finale. Quando Moshiach arriva, no? A un certo punto tutti i morti risuscitano. Da dove? Dai quattro angoli del mondo di dove si trovano. Di nuovo, questo è il tzitzit. Non c'è da sorprendersi dunque che sia i soldati che i civili stiano indossando i tzitzit con entusiasmo, sia in Israele che in altre parti del mondo. Partecipiamo a questa mitzvah aiutando i nostri fratelli e le nostre sorelle ovunque essi siano, pregando per la pace in Israele e in tutto il mondo con l'arrivo del Mashiach, che sia molto presto ai nostri giorni. Amen.
Amen, amen.
Ok, e anche questa l'abbiamo fatta. Prego, a voi.
Ma la cosa interessante è che i tzitzit si possono tenere anche di notte, mentre si dorme. Perché
Esatto.
i tefilin no, perché mentre uno dorme, arriva all'impurità, eccetera, però non fa niente agli zizzit, questo è interessante. Cioè, allo zizzit l'impurità non la tocca, perché se si può temere di no, mentre le tefilin con le scritte, eccetera, eccetera,
Sì.
ci sarebbe difficoltà, però lo
Ma
zizzit anzi protegge.
perché non tocca il zizzit, l'impurità?
Non so, so che i tefilin non si possono mettere mentre si dorme, poi bisogna avere anche una certa purezza di corpo per indossarli.
Il
Poi.
tefilin addirittura, i tefilin sono... Allora, io col tzitzit che ho sotto la camicia posso anche entrare in bagno. Non è che ogni volta che entro in bagno me lo tolgo. Con i tefilin assolutamente non si può entrare in bagno. Ok? Allora, i tefilin hanno delle scritte. Dentro i tefilin, se apriamo, sono delle scritte da Torah. È come portare la Torah in bagno, e non si fa. Perciò lì che sono delle scritte, eccetera, eccetera, a... Una, sono di più santità, e allora bisogna fare attenzione del dove lo si indossa e anche chi lo indossa. Una volta era usanza che tutto il giorno andavano con i tefilin addosso, però una volta non avevano le distrazioni di oggi, i pensieri di oggi, il lavoro fisico di oggi. Una volta erano tutti... Di chi allora potevano avere i tefilin tutto il giorno. Oggi nel mondo c'è chi tiene tefilin durante il giorno, ma forse si contano su due mani in tutto il mondo. Non è una cosa che è più abitudine fare. C'è chi lo fa, però bisogna fare molta attenzione, avere sempre pensieri giusti e così via. Il tzitzit invece, che è una cosa che si veste, una cosa che fa parte del vestiario, non ha quella, è importantissimo, è protezione, ma non ha quella santità che ha il tefilin, che ha delle scritte e quant'altro.
Ma
Che...
il tefilin, cioè lo tzitzit, io lo porto anche quando lavoro, e quindi
Certo.
lavoro profano, mentre non potrei mai portare i tefilin e parlare di lavoro, perché
Certo.
c'è quella storia che dice che ci sono addirittura cancellate le scritte dentro, no? Perché uno per sbaglio ha parlato di lavoro, ecco, mentre
Bisogna
c'è.
avere appunto... Esatto. Qualcun altro che vuole chiedere, aggiungere? Ok, allora noi ci incontriamo.
Io. E allora cosa protegge la donna?
La mezuzah? Mezuzah, tzedakah, tehilim, preghiera in
Ah, non
generale.
penso. Ok.
E poi la donna è già protetta, non ha bisogno di tutto.
Stavo
Un uomo.
dicendo, Fannina, noi non abbiamo bisogno di protezione.
Siamo oltre, sì.
È l'angelo della morte che ha bisogno di protezione da voi, che siete così forti spiritualmente. Mi sono salvato in corner, ok. Ah, qua dico la Tzniut. Secondo me questa è
Ah, la
Rachel.
signora.
È Rachel? Sniut, sniut vuol dire quando una
Ah,
donna si
è
veste,
lei, è utente suo.
una donna quando si veste in un modo pudico, eccetera, eccetera, questo porta una grande, è vero, una grande protezione a lei e ai figli, alla famiglia in generale.